Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna anche, Ave Maria.
Ave Maria, allora siamo stati siglati in modo diverso, benissimo. Allora, chi segue me non cammina nelle tenebre, parola di Dio, soprattutto di questi tempi in cui Padre Pio aveva già annunciato, sarà un tempo tutta tenebra. Chi segue me non cammina nelle tenebre. Allora vedete, soltanto se segui lui non cammini nelle tenebre, perché se segui qualcun altro cammini nelle tenebre, non ci vuole mica uno studio speciale per capire, no? Se non segui me, cammini nelle tenebre. Allora, a voi la scelta, ecco, di o seguire Gesù Cristo, o seguire gli anticristi, o seguire altre religioni che non sono tutte uguali, ma neanche per sogno. Chi segue me non cammina nelle tenebre, chi segue qualcun altro cammina nelle tenebre, chiaramente, no? Non ci vuol mica un'intelligenza superlativa per capire, no? Allora, iniziamo subito, vero, con la riparazione di coloro che sono stati ingannati e che sono anche ingannatori. Ora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Vedete, anche la comunione spirituale è in sé dei dati così, diciamo, costringenti che non c'è spazio per fantasie, no? Ti amo con tutto il cuore. Ma chi? Gesù nel Santissimo Sacramento, vero? Ti amo con tutto il cuore, non con un po' di cuore, con tutto. Fa che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E allora i peccati ti separano da Gesù Cristo? No, non si possono sdoganare i peccati e farli passare per virtù. E allora stiamo ben attenti, vero? È il peccato che ci separa da lui. E adesso facciamo l'atto di riparazione insegnato da San Michele. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente in noi spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, allora, oggi avremo bisogno di una trasmissione doppia, perché c'è così tanto, non è materiale perché è spirituale, ma avremo così tanto da meditare che ci vorrebbero due trasmissioni oggi, perché sapete, ieri c'era praticamente Gesù che caccia, vero, quel demonio muto, questo demonio che aveva tenuto praticamente in questo stato quel povero indemoniato, era un demonio, era il demonio che lo teneva muto. E allora oggi io mi domando, tutti quelli che dovrebbero parlare stanno zitti, secondo voi da che angelo sono, diciamo, se non posseduti, ma perlomeno ammutoliti, diciamo, usiamo un termine così che non sia troppo pesante, ma chi è che fa star muto uno che dovrebbe parlare? Chi è che non reagisce a ciò che è contro la verità? Deve esserci qualche demonio muto, vero, che tiene muto quelli che dovrebbero parlare, no? Cioè, adesso, naturalmente questa spiegazione è più semplice che più semplice non si può. Dico, ma come mai non parlano quelli che dovrebbero parlare? E quei pochi che hanno parlato praticamente li hanno strapazzati, come se, che vuol dire che i demoni muti dice, e voi state zitti, non dovete parlare, no? Invece è interessante perché è Gesù che dice al demonio taci. Capite che storia c'è? Chi non è con me è contro di me. Allora chi è con il Signore dice al demonio taci. E chi non è con il Signore, perché anche questo è peccato, vero? Non testimoniare, ecco, vergognarsi della verità. Vedete che, diciamo, è una questione anche matematica, non bisogna moltiplicare i discorsi. Ecco, chi è che tiene muto e che tiene muti tutti quelli che dovrebbero parlare e gridare dai tetti, vero, che ciò che non è verità è eresia, è menzogna, non è cose che vengono dal Signore, ma è contro il Signore, chi non è con me è contro di me. Allora vedete, il demonio muto, uno legge, arriva in fondo, però nessuno parla del demonio muto, che tiene muto questo poveraccio. Bene, oggigiorno abbiamo tanti di quei muti, no? Cioè, che però parlano quando dovrebbero star zitti, però, e invece tacciono quando dovrebbero parlare. E difatti il profeta cosa dice? Proprio parla ai sacerdoti, qui è parola di Dio, dice cani muti incapaci di latrare, cioè di abbaiare, cani muti. Pensa un po' che termini, no? Che usa, sai, altri cani muti. Voi pensate che noi abbiamo due ordini che, per esempio, i domenicani hanno come simbolo proprio un cane che abbaia, nel loro stemma c'è un cane che abbaia. Abbiamo domenicani, francescani, che non stanno zitti. Non stanno zitti ed è per quello che pigliano le legnate, perché dice taci tu, cioè ciò che il Signore dice al demonio, oggi è il demonio che dice a coloro che dovrebbero parlare, tacete, non parlate, siate muti, vi facciamo diventare muti, è terribile quello che vi sto dicendo, ma è verità. Allora, perché l'abbiamo davanti agli occhi, ma dovete sapere che provvidenzialmente io sabato stavo a Milano e a Milano c'è il rito ambrosiano e loro non hanno, noi abbiamo il tempo ordinario, loro hanno il tempo dopo l'Epifania, quinta e sesta settimana, e io quando è che capito a messa? Sabato dove abbiamo la lettura del libro dell'Esodo. Io quando lo sentivo mi bolliva il sangue nelle vene, perché dico, senti, io mando un angelo che ti farà entrare nella terra promessa. Allora ve lo leggo, perché sarebbe un peccato, rito ambrosiano, non ambrosiano, fatto sta che questa è parola di Dio. E allora siccome non la troviamo nel nostro libretto da messa, vero? Allora io ve la leggo perché provvidenzialmente, scusate, sono capitato proprio là. Allora sentite, ma dico aprite bene le orecchie, perché vale per tutti noi. In quei giorni il Signore disse a Mosè, cioè è il Signore che parla con Mosè, capite? Non è un mandato, un inviato, no, è proprio il Signore disse a Mosè, bisogna stare attenti, parola per parola, Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. E commentiamo intanto questa riga qua, perché allora io mando un angelo davanti a te per custodirti. Ecco, Gesù dice: io vado a prepararvi un posto, no? Per cui per farti entrare nel luogo che ho preparato. In quel caso era la terra promessa, ma diciamo noi abbiamo il cielo promesso, no? La terra. Ma io mando un angelo davanti a te. Pensate un po', siccome voi sapete che io sono molto legato a Fatima e sempre la metto, mostro ciò che non viene detto, ecco, ma che però in Fatima esiste, cosa è successo? Io mando un angelo avanti a te. Difatti ha mandato San Michele Arcangelo a preparare le apparizioni di Fatima e i grandi biblisti e diciamo i teologi del tempo, che erano ancora sani, hanno definito Fatima il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli. Dico, questi qua non farneticavano, hanno visto che è qualcosa di immenso, cioè la donna vestita di sole, San Michele Arcangelo, cioè capite, cioè, chi ha schierato il Signore. Però mando un angelo davanti a te, cioè i più importanti avvenimenti, diciamo, i più importanti avvenimenti della nostra fede, vero, sono sempre stati preceduti dall'apparizione angelica, vedete, tipo l'annunciazione, vero, l'incarnazione, la risurrezione, ma diciamo sempre c'è un angelo, ecco. E Fatima ha questa caratteristica, per cui non ce l'hanno le altre apparizioni, no, questa qui è la prima, le altre sono, diciamo, la cornice di questo, ma il quadro è Fatima. Chi si sposta dal quadro, guarda le cornici, deve guardare il quadro, perché con poche cose spiega tutto. Allora state attenti. Io mando un angelo davanti a te per custodirti e farti entrare nel luogo che ho preparato. La Madonna, San Michele, cosa sono venuti a fare? Sono venuti a dirci come si fa ad entrare in paradiso, tant'è vero che poi la Madonna più in là in luglio mostrerà invece dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, che vanno all'inferno, per cui il Signore ci ha preparato un posto in paradiso pagato a caro prezzo, e per, diciamo, per non perdere quel posto, ecco, San Michele viene e insegna una preghiera di riparazione che abbiamo appena recitato, ma questo angelo, e vi pregherei proprio di scolpirle nella testa queste cose qua, perché se avete pochi dati chiari, non perdete più tempo a leggere un sacco di cose, state attenti. Cioè, l'angelo intanto viene e si prostra faccia a terra e i bambini imitano l'angelo, vero? E si prostrano con la faccia a terra. Perché? Perché si rivolge a Dio e gli angeli davanti a Dio si prostrano con la faccia a terra. Noi invece siamo come i baccalà essiccati, vero? All'aria fredda, per cui si è congelato anche il nostro cuore. Difatti lo stoccafisso è essiccato dall'aria fredda del nord, del polo nord. Là. Allora, abbiamo L'angelo che insegna una preghiera di riparazione, no? Ma che cosa significa? Perché dire le parole senza capire quello che stai dicendo è sciocco, no? Io credo per quelli che non credono. Esame di coscienza. Ma tu quanta fede hai? Visto che vuoi recitare questa preghiera, i bambini la fede l'hanno avuta. Allora, Signore, io credo, dobbiamo dire, aumenta la mia fede, ne ho troppo poco perché non sposto non solo le montagne con un granello di come un granello di senapa, ma addirittura non sposto neanche un difetto, non sposto neanche un cucchiaino di zucchero, non sposto neanche un caffè, non sposto niente. La mia fede è praticamente apparente, ma non reale. Non sono capace di spostare un difetto, non sono capace di spostare una vanità, non sposto neanche un bicchiere di acqua senza bollicine, perché io la voglio con le bollicine, e non sposto neanche la possibilità, per esempio, quando andiamo a fare i pellegrinaggi, di stare in una stanza a due posti, perché io voglio la singola. Bene, io gli dico, vedrai che tu in purgatorio non avrai una stanza singola, ma sarai in mezzo a milioni di persone che gridano giorno e notte dai dolori, visto che tu dici che russano gli altri, né? Vabbè, comunque. E poi, praticamente, prostrato. La seconda apparizione, l'angelo sorprende i bambini che stanno giocando con dei sassolini. Sentite, sentite. Ma che fate, San Michele? Ma che fate? Giocate? Oggi potrebbe dire, ma che fate? Giocate con lo smartphone? Ma cosa state a leggere tutto quello che vi mandano? Ma cosa fate? Pregate. Attenzione alle parole, ma state ben attenti. Pregate, pregate molto e offrite costantemente sacrifici al Signore, perché Dio ha un disegno di misericordia su di voi. Ah, perché su di noi non ce l'ha? Siamo esclusi noi dai disegni, visto che abbiamo la bocca piena di misericordia, no? Hai visto? Se fosse vero che tu fai parte dei misericordiosi, non perderesti tempo, ma pregheresti molto. Ma interessante, perché pensate un po', si propongono sacrifici di qua, sacrifici di là. No, la Madonna è venuta a darci un diamante che è il massimo dei carati. Recitate molti rosari, cioè Francesco per andare in paradiso deve dire molti rosari. Allora tu sta attento, stai attenta, invece che perdere tempo, aumenta le corone. Per aumentare le corone devi tagliare tutte le cose che non servono. Cioè, ma che fate? Giocate? Ma cosa fate? Giocate davanti allo specchio per vedere se siete belli o se siete belle? Ma cosa fate? Siete belle di fuori per gli uomini, siete brutte di dentro, perché sprecate il tempo che Dio vi ha dato per la vostra santificazione, no? Allora, pensa. Questa è la seconda apparizione. La terza mostra l'Eucarestia, ma l'avete sentita tante volte, no? Guardate il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Ma te ne importa niente del fatto che Gesù sia orribilmente oltraggiato? Ecco, cosa fai per riparare? Ma cosa fai? Aumentando i rosari, cosa succede? Che tu devi fare un sacrificio, perché devi tagliare tante di quelle cose per aumentare i rosari. Tu fa conto che se io mangio un panino non faccio un peccato, no? Però se perdo tempo faccio un peccato, perché il tempo è un dono di Dio che il Signore me lo dà per la mia santificazione e per dare gloria a Lui. Però chi è che va a confessarsi e dire, Padre, io perdo, ho perso un sacco di tempo, lo passerò in purgatorio a piangere il tempo che ho sprecato durante tutta la vita? Quello è il sacrificio, non perdere tempo. Ecco, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Io capisco che quello che vi sto dicendo, diciamo, sono fuochi d'artificio, ma non sono, cioè, quello, sono fuochi artificiali, questo è fuoco reale. Ho letto una riga, ho letto solo una riga, pensate un po', del libro dell'Esodo. Sentite adesso il resto? Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione perché il mio nome è in lui. Bene. Allora, ma che rispetto abbiamo noi dell'angelo nostro custode, che gli tocca mettersi le braccia davanti agli occhi, gli facciamo le porcherie sotto gli occhi, guardiamo le porcherie, ecco, davanti a lui. Ecco, ci comportiamo in modo che altro che rispetto alla sua presenza, qui è scritto così, abbi rispetto della sua presenza, ma chi è che è mai andato a confessarsi e dire io non solo ho offeso Dio, ma anche il mio angelo custode, perché ho fatto delle porcherie che adesso a pensarci mi vergogno di averle fatte, però intanto io non ho avuto rispetto della sua presenza, da ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui, le sante ispirazioni, va a pregare, no adesso non ho tempo, non fare così, ma io lo faccio lo stesso, no? Allora noi abbiamo due angeli, uno della luce e uno delle tenebre, perché quando il demonio ti tenta non è mica l'angelo, no? Allora, adesso va a finire, siccome uno, diciamo, sono puri spiriti, no? Ma diciamo, vengono rappresentati uno angelo della luce, l'altro angelo delle tenebre, per cui nero. Allora, uno bianco, diciamo uno nero. Qui va a finire che non dobbiamo neanche fare discriminazione tra gli angeli, dobbiamo voler bene a tutti e due, sia al demonio, che gli diamo più retta a lui, che a San Michele, diciamo che ci dice no, non lo fare, dai ascolto a me, non a lui. Pensa, dico, è una battuta questa qua, ma capite quanto siamo svegli noi? Da ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Quante volte ci siamo ribellati a lui, noi con il nostro comportamento, giorno e notte, ribelli a lui. A me il Padre mi ha chiesto, hai sempre corrisposto alle sante ispirazioni? Ma chi è che gliel'ha mai chiesto a un penitente se ha sempre, tu non sai neanche se le hai avute le sante ispirazioni, perché proprio sei cieco, sordo e muto, però pensi di essere un buon cristiano, fariseo però. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, capito? Cioè, è Dio che parla, per cui non è un, diciamo, uno spirito qualunque o un uomo qualunque, non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Ma devo anche tagliare, perché sennò la trasmissione la facciamo tutta sul libro dell'Esodo. Se tu, attenzione, vi sapete, San Giovanni Crisostomo nella messa rito bizantino, durante la Santa Messa, il sacerdote continua a dire state attenti, e ve lo dico anch'io adesso, no? State attenti, se tu dai ascolto alla sua voce, attenzione, e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Allora, attenzione, se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, non quanto ti dirà, capite cosa vuol dire questo? La sua voce, lui è come un altoparlante, ma sono io che ci parlo dentro. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, non quanto ti dirà, quanto ti dirò, è Dio che dice, io sarò il nemico dei tuoi nemici. Ma allora, come mai tu sei inguaiato fin sopra la testa? Perché non dai obbedienza all'angelo custode, non dai obbedienza a Dio, perché quanto ti dirò? Per cui i tuoi nemici li hai tutti addosso, perché tu non hai fatto quello che ti ho detto. Io sarò il nemico dei tuoi nemici, invece i tuoi nemici sono tuoi nemici, perché lui, siccome lo hai cacciato con la tua vita disordinata, è vero, dice bene, io, ecco, e l'avversario dei tuoi avversari. Capito cosa vuol dire obbedire a Dio? Capito cosa vuol dire illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste? State attenti, perché questo veramente è una miniera, questo brano, sentite, sentite, è proprio per il 2019. Quando il mio angelo, per cui dice Dio, dice no, quando il mio angelo camminerà alla tua testa, per cui l'angelo è di Dio, camminerà alla tua testa e ti farà entrare presso l'Amorreo, l'Ittite, il Perizzite, il Cananeo, l'Eveo e il Gebuseo. Allora, siccome l'angelo cammina davanti a noi, tutti questi nemici, sentite un po', e io li distruggerò. Io li distruggerò se tu sarai obbediente, capito? Io li distruggerò, per cui i nemici saranno distrutti. Noi siamo impestati da nemici e abbiamo licenziato San Michele Arcangelo, pensate un po', che si pregava al termine della messa, ma cosa abbiamo combinato, ma cosa ci vuole per svegliare i cristiani? Tu, sentite, sentite, tu non ti prostrerai davanti ai loro dei e non li servirai. Tu non ti comporterai secondo le loro opere, ma dovrai demolire e frantumare le loro stele. Bene, allora noi adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'ecumenismo con tutte le religioni, no? E vogliamo addirittura darci da intendere che è il Dio di tutti quanti, no? Ma poi sentirete alla fine che botte. Capite? Allora questa lettura qua è per il 2019, non è una cosa antica, capite? Dovete frantumarle quelle cose, non innalzarle, ma tu capisci. Voi servirete il Signore vostro Dio, per cui servirete il Signore vostro Dio, che non ce n'è un altro, solo Lui dobbiamo servire. Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Visto che abbiamo inquinato, abbiamo avvelenato sia il pane con la farina che è piena di pesticidi, di tutto, e la tua acqua, che dobbiamo prendere l'acqua minerale perché altrimenti, vero, dice qua, c'è l'acqua inquinata, no? Allora, sentite, sentite. Terrò lontano da te la malattia, oh, cosa mi tocca sentire, terrò lontano da te la malattia, abbiamo gli ospedali che scoppiano, abbiamo la gente che muore perché manco è curata, siamo tutti malati, di dentro e di fuori, terrò lontano da te la malattia, vuol dire che se non tiene lontana la malattia, noi abbiamo la peste, abbiamo di tutte le malattie, tumori, leucemie, non so, io di tutto abbiamo psicomalattie, siamo pieni, però lontano da te la malattia, come mai non la tiene lontano la malattia? Ma domandiamoci, ma perché non tiene lontana da noi la malattia? Ma perché non la tiene lontana? Sapete perché? Perché siamo dei castigati, perché non abbiamo dato retta a Dio, abbiamo fatto quel che vogliamo farci noi come Dio. Allora, terrò lontano da te la malattia, avete capito? Dice, ma da che medico è meglio andare? Da Gesù Cristo vai a confessarti, perché non ci sono più. Mentre gli ospedali scoppiano, diciamo che i confessionali sono vuoti, capite? Dove siamo arrivati? Siamo dei poveri disgraziati senza cervello, no? Non vi sarà nella tua terra donna che abortisca o che sia sterile. Noi abbiamo le donne che abortiscono e abbiamo le donne che sono sterili, ma come mai? Ma come mai? Ma come mai? Ma te l'ha spiegato prima, no? Se tu darai ascolto alla sua voce e non ti ribellerai a lui, ecco io ti benedirò, ti proteggerò, io distruggerò i tuoi nemici, i demoni che siamo pieni, abbiamo l'invasione, Padre Pio ha detto che non si vedrebbe manco più il sole se si materializzassero, vero? Da quanti ce ne sono, se l'inferno fosse vuoto, perché sono tutti sulla faccia della terra. Allora, non vi sarà nella tua terra donna che abortisca o che sia sterile. Ma dico, il nostro cervello dov'è? Ma i biblisti dove sono? Ma i teologi? Ma l'hanno letta questa lettura qua? Ma dove sono finiti questi qua? Ma di che cosa stanno parlando? Ma di che cosa ci parlate? Ma parlateci di queste cose qua. Non ci sarà una terra donna che abortisca, e qui si abortisce prima e dopo, rapporti interrotti, pillole è un disastro. E poi ci sono le donne che vogliono avere i figli e non riescono, per cui non ci sarà né una che abortisca né una che sia sterile. Ti farò giungere al numero completo dei tuoi giorni, altro che morte improvvisa. Potrai vivere, ti farà vivere per dare gloria a Dio. Se vivi secondo Dio, godrai delle cose di Dio anche su questa terra e potrai offrirti, ecco, al Signore in sacrificio per lodare il Signore e per dire: Signore, se io devo seguire te rinnegando me stesso, e vuol dire che devo morire a me stesso, ecco, crocifiggere le mie passioni, i miei vizi e tutte le mie miserie che ho addosso, che scandalizzano l'angelo custode che mi guarda, ecco, ti farò giungere al numero completo dei tuoi figli, dei tuoi giorni, per cui vivremmo tanto senza dover avere malattie, ecco, vivremo fino al giorno in cui la candela avrà consumato la cera e si spegnerà. Che bello, spegnersi, ecco, avendo però bruciato tutta la vita d'amore per il Signore come una candela che arde. Il mio cuore deve essere come lo stoppino, vero, della candela, deve ardere d'amore fino al giorno completo in cui il Signore dirà: non c'è più cera, adesso vieni qua ad ardere il resto dell'eternità davanti a me. Manderò il mio terrore davanti a te e metterò in rotta ogni popolo in mezzo al quale entrerai, farò voltare le spalle a tutti i tuoi nemici davanti a te. Ma voi, sentendo queste parole, non vi vengono i brividi? Non vi vengono i brividi? Ma non sentite parola per parola, altro che 2019. Ma questo qua è Mosè, pensa un po', per cui millenni fa, ecco, manderò i calabroni davanti a te ed essi scacceranno dalla tua presenza l'Eveo, il Cananeo, l'Ittita. Ma manderebbe gli angeli, vero? È vero, altro che i calabroni. E noi siamo invasi da tutti, siamo invasi, ma non tanto fisicamente, ma anche spiritualmente, perché vogliono farci diventare protestanti, vogliono farci diventare buddisti, vogliono farci diventare musulmani, vogliono farci cambiare addirittura strada. Attenzione, non li scaccerò dalla tua presenza in un solo anno, perché non resti deserta la terra e le bestie selvatiche si moltiplichino contro di te. Li scaccerò dalla tua presenza poco a poco finché non avrai tanti discendenti da occupare la terra. Allora pensate la sapienza di Dio. Se io li scaccio tutti in una volta, a finire che la terra colta diventa incolta, perché voi non siete abbastanza per coltivare. Allora vedete un po' diciamo, quante attenzioni al Signore, per cui io lo lascerò, ma un po' alla volta. Voi dovete moltiplicarvi, dovete riempire i vuoti, e invece noi cosa facciamo? Altro che riempire i vuoti, no? Abbiamo il cervello vuoto, il grembo vuoto, il cuore vuoto. Allora, stabilirò il tuo confine dal Mar Rosso fino al mare dei Filistei e dal deserto fino al fiume, perché ti consegnerò in mano gli abitanti della terra e li scaccerò dalla tua presenza. Capito? Si sarebbe da dire ancora tanto, sapete, noi invece di scacciarli, noi diciamo: venite qua a invaderci, ma capite che siamo fulminati. Ma tu non farai alleanza con loro, attenzione, di nuovo vi dico attenzione, ma tu non farai alleanza con loro. Noi vogliamo fare l'alleanza con tutti, la religione universale, diabolica, ma tu non farai alleanza con loro e con i loro dei. Capito cosa c'è scritto? Vedrete che cancelleranno sta pagina qua, sparirà dalla Bibbia, se andiamo avanti così, diranno: no, buttate via quella cosa là, perché ci accusa, no? ma tu non farai alleanza con loro e con i loro dei, e noi facciamo la religione universale, capite? Ma siamo impazziti, no, siamo senza fede. E quello San Michele viene a dire, ha mostrato la cartella clinica, no? Credono, no, io credo per quelli che non credono. Questi qua hanno perso la fede, anche quelli che dovrebbero trasmetterla, l'hanno persa anche loro, hanno fede, non so io, nel cornuto. Essi non abiteranno più nella tua terra, altrimenti ti farebbero peccare contro di me, perché tu serviresti i loro dei e ciò diventerebbe una trappola per te. Mi tocca gridarlo, ma tu non farai alleanza con loro e con i loro dei. Essi non abiteranno più nella tua terra, cacciarli, altrimenti ti farebbero peccare contro di me, perché tu serviresti i loro dei e ciò diventerebbe una trappola per te, capito? Ci viene proposta una trappola da coloro che dovrebbero liberarci dalle trappole, ci pongono le trappole per farci le tagliole, per tagliarci anche la testa con il macete. Ecco, questo qui è il libro dell'Esodo, scusate, sapete, perché io non potevo fare a meno di leggervelo, perché nella nostra, capite, noi questo libro dell'Esodo c'è, se uno vuol leggerlo, no? Però diciamo non viene proposto, ma soprattutto non viene spiegato, pertanto non potevo resistere, non era una tentazione questa, la tentazione di leggervi il libro dell'Esodo. Se volete andarvelo a leggere, vero, è il capitolo 23, pensate un po' che bello, 23, sa cosa mi ricorda a me 23? Mi ricorda Padre Pio, che è morto il 23. Allora, capitolo 23, versetto dal 20 al 33, capite? Gesù Cristo, 33. Ecco, avete sentito? Ma quante chiacchiere ci fanno? Ma qui praticamente con il libro dell'Esodo è spiegata la nostra religione, come dobbiamo fare, abbiamo l'angelo che sta davanti a noi, dobbiamo ascoltare ciò che ci viene detto. L'angelo è stato mandato da Dio a insegnare questa preghiera di riparazione che dice la gente, no? Ecco, siamo disobbedienti. Allora, fate come vi ho detto. E i bambini l'hanno fatto, per cui credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono. Ecco, non hanno perso tempo, hanno offerto sacrifici e verranno presto in paradiso, dove il Signore ha preparato un posto per loro. Ecco, ma noi lo perdiamo questo posto, perché siamo degli sbalestrati, ma dove sono sti cristiani? Cristiani farisei, perché credono di essere cristiani, fanno le opere non del cristiano, ma del cristiano spesso eretico, diciamo depistato, fariseo, perché pensa di essere un buon cristiano, ma in realtà questa lettura ci deve fare svergognare tutti quanti, dal più alto al più piccolo. Amen. Per cui è iniziata la nuova sigla? Bene, avete sentito la sigla invece del libro dell'Esodo, per cui inaugurata la nuova sigla nostra, chi cammina me, chi segue me non cammina nelle tenebre, è provvidenziale, avete sentito chi bisogna seguire per non camminare nelle tenebre, incredibile, incredibile, non è stato preparato, è stato preparato dalla provvidenza. Questa lettura deve aprire la mente, gli occhi, il cuore, tutto alla luce di Dio, rifiutando le tenebre. Ecco, e diamo ascolto all'angelo della luce e non all'angelo cornuto, perché anche quello c'è, anche lui è un angelo. Amen.
Ringraziamo il Signore davvero, mamma mia, mamma mia.
Chiediamo la pausa musicale, sì. Perché dice già, questa era un'orchestra, mamma mia. Era un'orchestra, ma non ho potuto resistere, dico, posso io, sarei un vigliacco, perché se il Signore mi fa capire una cosa e non la dico ai miei fratelli, che diciamo probabilmente ci vogliamo bene, io voglio bene a voi, penso anche almeno, ogni tanto qualcuno me lo dice anche che mi vuol bene, ma dico guardate, ringraziate la Madonna. Ecco, e allora se non ve l'avessi detto mi sentirei un vigliacco, e penso a tutti i vigliacchi che ci sono, perché non lo dicono, non dicono queste cose, perché sono dei vigliacchi.
È vero, Mi scappa di dire incredibile, ma invece è credibilissimo, proprio veramente ci hai messo di fronte a una realtà.
Ma scusate, ama il prossimo tu come te stesso, no? Allora io praticamente amo il prossimo facendo sbarcare il prossimo, no? Ma per, io amo il prossimo nella verità, per cui prima ti spiego queste cose qua, poi fai sbarcare chi è giusto che sbarchi, ma diciamo non è questione, noi facciamo sbarcare tutte le cose che ci vengono proposte, meno Gesù Cristo che è verità, meno San Michele, meno l'Angelo Custode, meno la Madonna, quelli non li facciamo sbarcare nella Chiesa, no?
Esatto.
Va bene,
bene.
Chiediamo la pausa musicale.
Sì, ricordando il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Anna?
Eccomi, sì.
Hai sentito? Allora, il pianoforte, no? Ma dunque, le note che tu senti, c'è un martelletto che batte sulla corda, giusto?
Sì, sì.
Allora, uno suona il pianoforte e batte col martelletto. Il cristiano deve usare questo martelletto per suonare, vero? La musica di Dio, che è la verità. È bello. Allora, era proprio appropriato questo martelletto, no? Dice, bisogna parlare. Ecco, pensate al demonio muto che fa stare zitti. Vedete che se le cose le spieghi, la gente dice: no, è vero, è giusto, non l'avevo mai sentito, ma è incredibile, ma capito, ma non bisogna essere muti. E se tu non le dici queste cose, vuol dire che sei posseduto da un demonio muto. Ma tu pensa oggigiorno come siamo combinati: pregare, pregare, pregare molto. Offrire sacrifici per coloro che sono posseduti dal demonio muto, e San Michele Arcangelo, che era preposto a queste cose, è stato licenziato. non si prega più. Ecco, noi abbiamo propagato la novena, vero, di San Michele, non a caso. Ecco, comunque io mi zittisco, adesso tocca a te.
Io proporrei il Santo Vangelo, Claudio, cioè la prima lettura dal libro del Siracide, vuoi che la lega ugualmente, o passo al Vangelo con la relativa meditazione? Non mi dà indicazioni, visto il tempo. Io penso proprio che si debba passare al Santo Vangelo. Ecco qua allora. Il passo evangelico ci mostra lo stridente contrasto tra l'insegnamento di Gesù e la condotta dei discepoli. Egli parla loro di passione e croce, mentre essi, strada facendo, discutono tra di loro su chi sia il più grande. Non siamo forse anche noi come i discepoli, di cui tanto ci meravigliamo? Non è forse vero che spesso e volentieri pratichiamo le virtù più per acquistare una buona reputazione, per essere lodati, che per vero amore verso Dio, se vogliamo essere dunque prediletti dal Signore? Dobbiamo imparare ad avere un basso concetto di noi stessi e a servire il prossimo con umiltà e semplicità, senza doppiezze, ma come i bambini. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Passo alla meditazione di Don Dolindo. Gesù scendeva dal monte dopo la trasfigurazione ed aveva tale maestà nel volto e tale misteriosa regalità nel suo stesso incedere che suscitò un senso di stupore e di timore in tutti. Avvicinatosi, Gesù domandò di che cosa discutessero. A essi dovettero tacere, come appare dal contesto. Parlò solo uno che era interessato a parlare, il povero padre dell'epilettico indemoniato, che gli apostoli non avevano potuto guarire e liberare, sperando che il Signore avrebbe potuto consolarlo con un prodigio. Alle parole del padre desolato, che manifestava l'impotenza degli apostoli riguardo al figlio suo, Gesù esclamò pieno di dolore: oh generazione incredula, fino a quando starò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Era la mancanza di fede che aveva posto ostacolo al miracolo, tanto negli apostoli quanto nel popolo. Gli apostoli, nell'assenza di Gesù, non erano stati raccolti nella preghiera e si erano dissipati. Forse può supporsi che avessero anche accettato qualche invito a pranzo, già che il Redentore disse loro con intenzione che quel genere di demoni si cacciava solo nell'orazione e nel digiuno. Avevano ricevuto l'infermo in uno stato di interiore dissipazione ed avevano invano comandato lo spirito perverso di lasciarlo in pace. Il popolo poi si era affollato per curiosità e il padre del povero infelice aveva fatto appello agli apostoli, non per la fede che aveva in Gesù Cristo, ma solo nella speranza che essi avessero avuto un potere arcano per liberargli il figlio. Da tutte le parti c'era una mancanza grave di fede, ed in quelle condizioni, se Dio avesse operato il miracolo, questo sarebbe stato svalutato, o considerato un fatto comune, o come l'effetto di forze misteriose che possedevano gli apostoli. Gesù ordinò che gli conducessero il lunatico, e questi, appena condotto alla sua presenza, cominciò ad essere turbato da Satana, gettato per terra. Dalla furia diabolica si arrotolava e mandava schiuma dalla bocca. Gesù domandò al padre di lui da quanto tempo ciò gli accadesse. E quegli rispose che dall'infanzia era stato tormentato così, e lo supplicò di averne pietà, se aveva il potere di sanarlo. Gesù rivolse quella domanda al padre del giovane perché avesse riflettuto alla gravità del caso ed avesse eccitato la sua fede sperando di vederlo liberato. Lo domandò anche per far ponderare agli astanti il miracolo che stava per operare, giacché non si trattava di un'ossessione passeggera, ma di una possessione tenace. Come si rileva dal contesto e dal comune pensiero dei padri, quello spirito era impuro, e può credersi che avesse preso possesso del giovane quando egli nell'infanzia aveva commesso qualche indegna azione. Lo spirito impuro l'aveva reso sordo e muto, l'aveva straziato con varie pene, senza che alcuno avesse potuto scacciarlo. È proprio quello che avviene alla gioventù, quando presa dalle prime passioni si lascia ingannare da Satana e cade in abissi di impurità. Satana la strazia con i rimorsi più terribili e con le pene che porta con sé l'impurità, e poi la rende sorda ai richiami del bene e muta nella preghiera e nella penitenza. Il giovane non si confessa più, è muto, rifugge dalla pietà, corre all'impazzata da un abisso in un altro e si contorce per terra nelle sue passioni disperatamente disordinate. Invano ci si sforza di poter dare la pace a questo cuore. Esso è come invasato da Satana, si contorce e non ascolta né rimproveri né consigli. Non basta una grazia comune per vincere un'anima traviata dall'infanzia. Non basta una fede qualunque, ci vuole una grande fede e una grande misericordia, e bisogna impetrarla col pregare e col fare penitenza. Bisogna ripetere col povero padre desolato: io credo, Signore, aiuta tu la mia incredulità, e domandare con la preghiera che si accresca quella fede, che il peccato impuro annebbia e spesso fa perdere addirittura. Con grande potenza e maestà, Gesù comandò allo spirito sordo e muto di uscire dal giovane, ed esso, nel lasciarlo, lo straziò talmente da ridurlo come morto. Molti, infatti, credettero che fosse veramente morto, ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò, e quegli si alzò. Non è possibile che sia cacciato da un giovane lo spirito impuro senza che Gesù Cristo, con una sua misericordia speciale, lo aiuti. Questa specie di demoni non può essere cacciata in altro modo che con l'orazione e il digiuno. Chi deve convertire un'anima infangata dall'impurità deve persuadersi che non bastano solo le esortazioni. Occorrono le opere sante di una vita di fervore. Occorre l'orazione ed il digiuno. Con l'orazione l'anima si unisce a Dio e ne attrae la grazia. Con il digiuno e in generale con la penitenza sottomette la carne allo spirito e rende l'anima più disposta a ricevere i divini favori. L'orazione accresce la fede, il digiuno accresce il dominio di sé stessi e la santa umiltà. In tal modo si ottiene la grazia della conversione di un'anima. Gesù Cristo, subito dopo, partito da quel luogo, cominciò a parlare agli apostoli della sua passione, perché essa doveva essere la grande preghiera, la grande penitenza, che doveva scacciare Satana dal mondo. Ma gli apostoli non capirono le sue parole, e tantomeno capirono il nesso che esse avevano con quello che loro aveva detto prima. Ma dopo la discesa dello Spirito Santo, non solo lo capirono, ma lo imitarono, offrendosi per la salvezza delle anime, ad ogni disagio e al martirio, e consumando la loro vita nell'orazione, che è parte integrante, necessarissima, di qualunque apostolato. Gesù parlò agli apostoli della sua passione, ed essi non solo non ne capirono nulla, ma lungo la strada che conduceva a Cafarnao cominciarono a discorrere chi tra essi fosse il più grande. È probabile che, sentendo parlare il Maestro di morte, di passione, di risurrezione, essi avessero capito che egli alludesse alla morte dei suoi nemici e alla sua risurrezione gloriosa dall'umile stato in cui era, all'apice del regno. Perciò, supponendo imminente il suo trionfo, cominciarono a discorrere sul posto che avrebbero avuto nel suo regno. Parlavano sommessamente, proprio come chi si confida delle speranze e fa dei progetti. Gesù li lasciò discorrere e solo quando furono in casa interrogò qualcuno di essi sul soggetto dei loro discorsi. Saputolo, li radunò tutti intorno a sé per far loro una grande lezione di sapienza e di umiltà. Chi voleva essere il primo doveva essere ultimo e servo di tutti, e chi voleva essere grande doveva essere come fanciullo, anzi come infante. Gesù mostrò loro un fanciullo prendendolo fra le braccia, proprio per mostrare il modello della piccolezza alla quale li chiamava. E poiché essi non capivano quale importanza potesse avere un fanciullo nel regno da lui preconizzato, li esortò ad accogliere i fanciulli come lui stesso, per accogliere il padre che lo aveva mandato, giacché sulle nuove generazioni era appoggiato lo sviluppo della Chiesa. Tutte le grandezze del mondo, fondate sull'orgogliosa affermazione di se stessi, non sono grandezze, ma estrema miseria, perché l'orgoglio può tiranneggiare, non può dominare. Chi si fa il primo per orgoglio, in realtà si mette in balia delle reazioni altrui e si fa aborrire, senza riuscire a porre l'ordine dove comanda. E quale felicità poi gli può essere a stare in posti eminenti? Più si sale e più si hanno responsabilità gravissime. Più si è in alto e più vengono le vertigini. Più si è circondati di onori e più si è esposti alle critiche, alle mormorazioni e alle ostilità altrui. Non torna conto essere in onore. Ma se per l'ordine e la gerarchia si è costretti ad accettare un posto di responsabilità, bisogna starvi con l'animo semplice dell'infanzia, senza presumere di se stessi. San Giovanni, sentendo Gesù che parlava della potestà di chi sta a capo, l'interruppe per esporgli un caso loro occorso. Un tale scacciava i demoni nel suo nome, pur non seguendolo come gli altri apostoli, ed essi credettero di doverglielo proibire. Evidentemente si trattava di un'anima fedele al Signore e piena di tanta fede in Lui da ottenere la liberazione degli ossessi. Gesù rispose che avevano fatto male a proibirglielo, poiché quell'uomo non pretendeva formare un'associazione a parte, non era perciò contro di loro, ed operando nello stesso spirito rendeva loro un servizio. Se chi dava da bere ad un
ad uno nel suo nome, non perdeva la sua ricompensa ed operava quindi soprannaturalmente, quanto più chi nel suo nome scacciava i demoni. Non bisogna contrariare chi fa il bene, ma chi scandalizza le anime con attività perverse, facendole deviare dalla verità. Questi sì, dovrebbero essere eliminati, e sarebbe meglio per loro che uno li sommergesse nel mare con una macina pesante di mulino legata al collo, anziché scandalizzassero le anime. Tutto quello che scandalizza deve essere troncato dal corpo della Chiesa, le fosse pure legato come la mano al corpo, o come il piede, o come l'occhio, poiché lo scandalo conduce alla perdizione, e la perdizione è eterna. Gesù concluse questa importante lezione con un'espressione abbastanza oscura e misteriosa, che è variamente interpretata. Ognuno sarà salato col fuoco, ed ogni vittima sarà salata col sale. Buona cosa il sale, ma se il sale diventa scipito, con che lo condirete voi? Abbiate in voi sale ed abbiate pace tra voi. Lo ripetiamo in sintesi perché sia più chiaro. San Giovanni dice che i discepoli hanno proibito ad un tale di cacciare i demoni nel nome di Gesù. Gesù risponde che hanno fatto male, poiché se li cacciava nel suo nome non poteva essere contro di lui e quindi contro di loro. Chi fa del bene soprannaturalmente non è di ostacolo alle anime. E se chi dà un bicchiere di acqua nel suo nome o per suo amore non perde la sua ricompensa, non la perde neppure e molto più chi fa il bene alle anime nel suo nome e per suo amore. Gesù non vuole quindi che si mettano restrizioni allo zelo e che l'apostolato diventi quasi un'inesorabile organizzazione di partito. Quelli di cui bisogna temere sono gli scandalosi, che rovinano le anime, e quelli che con la scusa di una soverchia precisione le traviano. Tutto questo bisogna eliminarlo, con un taglio netto, poiché nella Chiesa le attività umane conducono sempre lontano dalla vita soprannaturale. Amen.
Bene. Io non
Ave
sapevo,
Maria, Claudio?
Cioè, Ave Maria.
Ecco, abbiamo Gina in linea che vorrebbe farle una domanda.
Sì. Pronto? Pronto?
Sì, Claudio?
Sì.
Sì, Claudio, mi sente?
Sì che ti sento.
Claudio, sono
Sei?
Gina. Gina.
Gina.
Allora Claudio, sai che ti volevo chiedere? Prima hai detto c'è qualcuno che mi vuole bene, ma certamente sono la prima per tutto quello che la Madonna, ma, guarda che ti aiuta e ti sostenga sempre. E poi ti volevo dire, e io ho convitato ecco negli uomini, e ho preso una mazzata dopo 34 anni di lavoro, Claudio, con, non ti dico quanti contributi di meno, non sono potuto andare in pensione. E questa persona non potevo niente, ho lavorato forse peggio del diavolo, perché me la sono ritrovata rivoltata un attimo a un'altra persona che mangiavamo insieme, ecco qua, non ti voglio dire altro. E vabbè, e sono rimasta di stucco, proprio per la cattiveria, non per i soldi, proprio per la cattiveria, proprio per il male, ecco qua. L'ho conosciuto
diciamo.
Di persona. E sai, tutti, no, e devi fare questo. Però pensandoci bene, io dico, questa persona mi ha trattato male, però non è che ho ricevuto poi tanto, diciamo, poi ecco anche nell'ambito della famiglia come sostenimento. Allora l'ho messo più o meno, non dico per la, come sta persona, però dico, ecco, tutto per comodità.
Allora, sai che ti dico?
Allora,
sai che ti dico? Che l'interpretazione, cioè il Signore o l'ha voluto o l'ha permesso tutto
sì,
ciò,
sì.
No? Allora praticamente dice, il Signore dice, io voglio far vivere Tina o Dina, come ti chiami?
Io mi chiamo Gina, Gina.
Ah, Gina, Gina, ecco.
Gina, mi chiamo
Gina. Voglio farti fare un po' di esperienza.
Io la ringrazio su questo che ho avuto, perché,
dico,
ecco,
sì.
E sto offrendo questa sofferenza, non questa sofferenza, lo ringrazio e lo offrendo al Signore, però dico, devo essere di cuore, che non lo devo dire per dire, devo essere veramente anche con la sofferenza, Claudio. Ti ringrazio che mi ha fatto conoscere questo e ho detto ai miei, come tu hai detto, la verità. Ho detto, guarda, io metto il Signore e la Madonna al primo posto, poi gli animali e poi metto voi, non vi offendete. Guarda, l'ho detto, forse sono rimasti male, Claudio. Però ringrazio il Signore che su questa cattiveria mi ha fatto vedere, ecco, proprio questo è stamattina, dico, ecco, adesso dimmi tu quello che devo fare, ti saluto.
No, dico, beh, innanzitutto sì, Ave Maria, sì, ascolta.
Grazie dico. Claudio, sempre, grazie.
Sì, Ave Maria. Allora, praticamente il Signore ci sottrae dei beni materiali, no? Perché magari vuol farci vivere nella povertà. Del resto San Giuseppe e la Madonna non hanno vissuto nella ricchezza di contributi, non ne hanno avuto neanche uno dal mondo, ma ce l'hanno avuto dal cielo. Ecco, sono le interpretazioni, cioè il Signore mi chiede di vivere così e io devo confidare in Lui, eccetera. Questo mi ha sottratto dei beni materiali, no? Però devi dire, ma spero che non mi abbia sottratto dei beni spirituali, perché quelli materiali rimangono qua, quelli spirituali invece poi mi tocca scontarli. E allora, diciamo, è tutto un gioco d'amore, soltanto che ci sono pochi che sanno spiegare i giochi d'amore che fa il Signore, è vero. Ti toglie per darti, ti toglie il niente per darti il tutto. E che, insomma, sapete, cercate prima il regno dei cieli, no? Il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco, e pertanto dunque, amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male, che alla fine praticamente colui che ti ha fatto del male in pratica ti ha invitato a fare del bene, no? Cioè devi fare del bene a colui che ti ha fatto male, no? Vedi, è tutto scritto, solo che noi ascoltiamo, leggiamo, ma non capiamo quello che il Signore ci dice. Allora, è una specie di esorcismo, no? Perché quando tu fai del bene a chi ti fa del male, il nemico non sa dove attaccarsi, no? Perché tu trasformi il dolore, cioè l'odio di qualcuno, in amore. È una specie di esorcismo che puoi fare tu, anzi che ogni cristiano deve fare, no? Pregate per quelli che vi odiano. E allora, vedi, il Signore me l'ha comandato, vuole che io, perché se cado nella trappola che odio anch'io colui che mi odia, praticamente sono stato agganciato dal maligno. Se invece faccio del bene a chi mi ha fatto del male, dirà, vedi, a quello lì, se gli fai del male, gli fai un piacere, perché in pratica trasforma tutto in bene, no? Per cui io perdo tempo, dice il demonio, capisci, con quelli che obbediscono a Dio. È il mistero del regno dei cieli, il mistero dell'amore, bisogna imparare, imparate da me che sono mite e umile di cuore, ma noi impariamo da tutti meno che da Gesù Cristo. E vabbè, allora ci sta il fioretto, Anna?
Sì, certo, eccolo, è brevissimo tra l'altro. L'imperatore Costantino, trovandosi un giorno a Bisanzio, fu avvicinato da alcuni filosofi pagani, i quali gli chiesero perché la religione dei loro padri avesse dovuto cedere il passo al cristianesimo. Inoltre desideravano incontrare il vescovo della città, Sant'Alessandro, per discutere su questo argomento. Il santo, che non era particolarmente brillante nelle controversie, accettò ugualmente la sfida, confidando nell'assistenza divina. Invitò dunque i nemici del cristianesimo a cercare fra loro qualcuno che difendesse la loro causa. Costoro scelsero un famoso oratore. Ora, mentre costui cominciava la sua arringa, il vescovo si volse verso di lui, dicendo: «Nel nome di Gesù Cristo ti comando di tacere». E all'istante l'uomo restò muto. Proposito, nell'intraprendere imprese difficili, in
invocare il nome di Gesù e abbandonarsi fiduciosamente all'assistenza divina. Fede, dedica.
Lo so, ma visto che poi, perché abbiamo scelto questa lettura praticamente per stare, era quella di ieri del demonio muto, no? Per cui Anna ha detto, leggi quella lì, perché visto che trattiamo questo argomento, diciamo, approfondiamo anche, e difatti sentite Dondolindo come ha caricato la dose. Bisognerebbe che legargli una macina al collo e buttarli nel profondo del mare, toglierli di mezzo. Invece noi facciamo le feste, facciamo i pride, vero? Capito? E tutti tacciono, per cui cosa succede? Il demonio muto fa stare zitti coloro che dovrebbero gridare e stracciarsi le vesti per dire, ecco, per no, vedi il demonio muto, ma mica che ce l'hanno soltanto i disgraziati vestiti da disgraziati, sapete, uno può essere disgraziato anche vestito da signore, no? Ecco, per cui muto, se taci sei un vigliacco, no? Perché lasci che i tuoi fratelli vadano alla rovina e tu che sei chiamato a dire, a difendere come pastore, devi difendere le pecore, lasci che vengano sbranate dal demonio, no? Terribile, è una situazione terribile questa qua, ma la gente non capisce, pensa un po', la proposta, no? Cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, ma non sia mai mi tocca uscire di chiesa, ecco, dico, ma come fa a essere in festa un popolo, cioè un popolo devastato, no? Deve piangere i suoi peccati, dire, Signore, abbiamo peccato contro di te. Bene, allora santa giornata a tutti voi e attenzione perché stasera c'è la cosiddetta tavola rotonda che non credo sarà molto rotonda, credo che abbia parecchi spigoli, vi invitiamo alle 9, alle 21, vero, alla tavola rotonda che ha per titolo il Carnevale Santificato, cioè questa proposta del Carnevale Santificato è di Padre Pio. E difatti noi scenderemo a San Giovanni Rotondo proprio per fare il Carnevale Santificato, ecco, per pregare, per fare la Via Crucis, per fare l'adorazione, tutto quello che serve, rosari, meditazioni, ecco, praticamente dal 2 al 5, ecco, di marzo, il 5 è il martedì grasso, ma forse soltanto martedì grasso, qui è grasso 365 giorni e notti all'anno, ecco, altro che maschere, ma cosa vogliamo metterci le maschere, no? Già ce l'abbiamo anche quando non sono fatte di cartone, perché cioè, la faccia che dovresti rappresentare qualcuno e invece ti comporti come uno che rappresenta qualcun altro, no? Per cui che maschere. Togliamo la maschera, ecco, e si vede esattamente chi siamo, per chi lavoriamo, ecco, e per chi soffriamo, per la verità o per la menzogna. Bene, allora l'appuntamento è questa sera. Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria. Allora.